Buongiorno Francesco.
Ciao Leonardo, ciao a tutti.
Eccoti qua nuovamente, la nostra chiacchierata che arriva oggi 21 ottobre, venerdì tra l'altro, quindi borse in chiusura. Facci un punto della situazione, di quello che è accaduto in questi ultimi 10 giorni che non ci sentiamo, come stanno operando le varie istituzioni, insomma, che gran casino c'è.
È un gran casino dove ogni giorno qua davanti ai mercati sembra di essere veramente a casino, te lo dico. Oramai la manipolazione dei prezzi di mercato si estende da un asset all'altro. Io ti dico personalmente, faccio fatica a seguire anche segnali completamente divergenti. Le borse hanno fatto minimo ormai a inizio ottobre, stanno salendo da allora. Però, per esempio, ci sono altri indicatori che invece fanno pensare al peggio, no? Tipo stamattina, lo spread, Italia-Germania era di nuovo sui massimi, sopra i 400 basis point, il rendimento del decennale italiano era tornato di nuovo per la quarta volta da agosto sopra il 6%, e quindi livelli critici perché sono i massimi, diciamo, dall'introduzione dell'euro. E alle 12:30, per il quarto giorno a fila, è intervenuta la Banca Centrale Europea, che era già nei giorni successivi che stava difendendo i nostri BTP da una caduta. E oggi, al superamento di queste soglie molto delicate, appunto 400 basis point, 6% di rendimento sul decennale, ci è andata giù pesante, rovesciando tutta la situazione. E ovviamente, salvata la situazione lì, le borse hanno avuto via libera per salire, l'euro anche, figurati, l'euro si è fatto da 1,37 a 1,39 nel giro di tutta la mattinata. Quindi interventi continui, e questi sono gli interventi sul mercato. Poi, se parliamo degli interventi verbali, vabbè, qui è una giostra, un circo che non ha fine. Ormai ogni giornata vede una decina, quindicina di dichiarazioni da parte dei vari rappresentanti della Unione Europea, banche centrali, parlamenti nazionali. Voci che si contraddicono, si rincorrono, smentiscono, riconfermano. È diventato veramente un assurdo totale.
Eh sì, effettivamente tutto questo ci fa un po' capire che il salire o scendere della borsa è più legato, anzi è legato a questioni politiche, a dichiarazioni di politici importanti, a non dichiarazioni, piuttosto che alla bontà delle aziende che vi sono dentro, mi pare.
Sì, investire, guarda, io che faccio questo lavoro è difficile, è diventato quasi un compito impossibile, perché hai un sistema che effettivamente, senza mezzi termini, è fallito, l'euro sistema è fallito, ok?
Diciamolo con chiarezza, perché non
No, con chiarezza, ma senza alcun dubbio, l'euro sistema è fallito. Se leggete la tragedia dell'euro capirete anche i motivi per cui è fallito. Hai i difensori di questo progetto fallito che ovviamente non vogliono ancora rinunciare. E siccome la realtà, che è la realtà dei numeri che si può analizzare, e basta fare due conti per capire che è fallito, però la realtà, diciamo, di questi mercati manipolati tutti i giorni è data anche dalla percezione di quello che fanno gli investitori, le masse e tutti quanti. Allora, la percezione sui mercati effettivamente è leggermente differente, cioè se tu pensi il 95% della gente neanche si rende conto che il sistema è fallito,
Certo.
un altro 3% è lì che pensa, anche il 4% che dice sì, ma tanto faranno di tutto per salvarlo, e effettivamente hanno fiducia nel pianificatore centrale che riuscirà a salvarlo. Ora, finché riescono loro con le chiacchiere, con l'intervento sul mercato a manipolare la percezione, no? Comprando tempo, effettivamente possono procrastinare la resa dei conti ancora per 6 mesi, per un anno. Tu pensa che il truffone, quello che io chiamo truffone, cioè un sistema basato su moneta totalmente creata dal nulla, che ormai è in vigore dal 1971, siamo a 40 anni. È un sistema che è fondato sul nulla, però è andato avanti, siccome la gente ci crede tutto sommato a questi biglietti che non valgono niente, o a questi numeri digitali creati dal nulla. Finché ci crede, 40 anni che questo sistema sta in piedi. Poi, quando arriverà il giorno, magari nel giro di un mese, lo vedrai esplodere e deflagrare, implodere nel niente, e ti dirai: ma com'è stato possibile? È stato possibile perché la percezione, quando cambia, è poi a prendere sopravvento la realtà dei fatti.
Ecco,
Ora,
senti,
qui.
a tal proposito, la questione, crisi, e noi ne abbiamo parlato più volte, e diciamo che oggi ritorniamo a convenire su alcuni punti che ci accomunano. Però tu l'altro giorno hai scritto un bell'articolo, Indignati e Intossicati, che ha affrontato un'altra questione, che piaccia o non piaccia, è un enorme fenomeno di cronache d'attualità, cioè centinaia di migliaia, milioni di giovani in tutto il mondo, persino davanti a Wall Street, decidono di manifestare proprio per via della crisi. Ora però nel tuo articolo, che condivido e che infatti ho rilanciato anche sul sito del Movimento Libertario, tu metti l'accento su alcuni punti fondamentali, perché poi sono, credo, punti fondamentali. Lasciamo da parte il discorso violenti, Black Bloc, quello non c'entra nulla.
Sì, certo.
La grande maggioranza però di questi che si proclamano indignados, mi pare che non abbiano ben capito quali siano le cause del problema e forse anche nemmeno le soluzioni.
Questa è la verità. Il problema è che per capire dinamiche economiche bisogna aver capito un po' di economia. Torniamo sempre al solito problema. L'economia è una scienza che viene approfondita da pochissime persone, ritenuta noiosa, è ritenuta una cosa che parla di numeri e di statistiche. E io ogni volta quando parlo dico non è così. L'economia parla delle persone e l'economia la fanno le persone. Ora, non avere capito da dove arrivano i problemi, no, che ci stanno coinvolgendo, e questo sta portando le persone a chiedere le cose sbagliate o a protestare contro le persone sbagliate. È un caos totale che, come vediamo, come abbiamo visto anche sempre nel passato, porterà evidentemente le masse a consegnarsi spontaneamente nelle mani di un prossimo dittatore o di un prossimo pianificatore centrale, quindi peggiorando la propria situazione. Io sono convinto che almeno in Italia finirà così, poi negli Stati Uniti effettivamente un po' più di consapevolezza c'è, però la massa è largamente ignorante di queste questioni e rischia di tirarsi la zappa sui piedi.
Sì, anche perché cioè, il problema è che qui si continua a chiedere di più, cioè il problema è l'interventismo e quindi un'economia a debito, un'economia falsa, ha permesso a una generazione, forse due, di vivere al di sopra delle proprie possibilità e indebitando le generazioni future. Qual è la soluzione che propongono? Ancora più debito, ancora più spesa pubblica.
E questa è una grossa contraddizione, infatti. Non aver capito che questa è la crisi dell'interventismo, come è il sottotitolo anche del mio libro, la crisi dell'interventismo, non aver capito questo sta portando la gente a chiedere più intervento.
E questo, voglio dire, è pane per i denti dei politici, no? Perché poi ti voglio fare un'altra domanda dopo, sì. No, continua.
La questione è solo questa, come si può sperare di risolvere il problema con maggiore interventismo, maggiore Stato, quando il problema è proprio l'interventismo stesso? È un po' come sui mercati azionari, ogni volta che qui arriva una crisi finanziaria che è generata da un'espansione monetaria, quindi la bolla è generata dall'espansione monetaria, arriva la nuova crisi, qual è la soluzione? Ancora espansione monetaria. Quindi si è entrati sia nel circolo strettamente finanziario di chi segue le dinamiche economiche, sia adesso in quello reale, della dinamica reale delle persone, a chiedere come soluzione al problema ciò che ha causato il problema in prima istanza.
Ecco, ora, che lo chiedano dei giovani che tendenzialmente sono un po' idealisti, confusi finché vogliamo, eccetera, l'abbiamo detto. Forse a volte ci sta, è la generazione del 68 in poi che continua con questa barzelletta. Ma certo. Il problema è un altro. In Italia l'altro giorno è stata presentata una bozza cosiddetta per il decreto sviluppo. Questo perché? Perché c'è ad esempio la Marcegaglia, che dirige Confindustria, che un giorno sì e l'altro anche continua a chiedere al governo di intervenire, di fare qualcosa. Cioè, quindi non è solo un problema di giovani che hanno magari belle speranze, non hanno mai meno affrontato il mondo del lavoro. Cioè, qui abbiamo una classe molto mercantilista di imprenditori che invece a quanto pare continua a credere che la loro salvezza possa continuare ad essere privatizziamo gli utili, socializziamo le perdite e soprattutto lo Stato deve fare qualcosa. Da cui arriva ad esempio in quel decretino, io l'ho chiamato decretino.
Decretino,
sì, esatto. Arriva, non so, l'idea di mutui agevolati per i giovani che non hanno un posto fisso. Cioè, certo. Che mi ricorda molto La legge di Clinton che ha obbligato le banche a dare soldi a tutti in America, da cui
a tutti, la bolletta. E cadi proprio su un punto giusto, questo qua dei mutui agevolati ai giovani. L'altro giorno leggevo che i giovani, i ragazzi americani, studenti, In aggregato hanno un trilione di debito già, perché lì per pagarsi i college loro si finanziano e chiedono i prestiti. Allora i giovani i giovani americani nel loro aggregato, nel loro complesso, hanno un trilione di debiti, che è più o meno la metà del nostro debito pubblico. Cioè ti rendi conto, hanno già affondato tutti quei giovani lì in un debito che non riusciranno mai a ripagare. E qui cosa si vuole fare per provare a rilanciare? Di nuovo dargli ancora debito ai giovani, oltre a quello che abbiamo già accumulato, concedergli altro debito. Purtroppo l'assuefazione alla droga monetaria è una bestia, come lo è una bestia per chi purtroppo è caduto nel tunnel della droga vera, è la stessa cosa, non se ne esce, si continua a compiere degli errori madornali. Io qua, anche sull'euro, guarda, la vedo veramente, finirà male tutta questa storia dell'euro, finirà veramente male, e più procrastinano la risoluzione, più sarà grave.
Grazie Francesco, ci sentiamo prossimamente.
Ci risentiamo tra una settimana, vai, speriamo di farle un appuntamento fisso di nuovo, speriamo. Ciao, okay. Ciao a tutti. Ciao.